As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.
Tutto ho visto, tutto ho provato nella mia vita. Se guardo il cielo posso dire, ora i miei occhi vedono.
Amiche e amici, siamo in diretta oggi con la nostra amica ospite collaboratrice Flavia e siamo qui con la nostra nuova rubrica Sentieri Letterari, che praticamente è la rubrica dedicata al nostro gruppo pubblico su Telegram, il nostro GDL, il nostro gruppo di lettura, che è nato appunto da un'idea di Flavia ormai un annetto fa. Quindi buonasera Flavia, benvenuta.
Ciao.
Se vuoi presentarti un attimino, parlarci comunque del GDL, in cosa consiste, come è nata questa idea. Prego.
Allora, salve a tutti, io sono Flavia, nella vita faccio l'editor di fantasy e l'anno scorso mi era venuto in mente di proporre un gruppo di lettura su Tolkien proprio per chi in realtà non avesse mai affrontato l'autore, quindi il titolo Sui passi di Tolkien viene proprio da quello. L'idea era quella di leggere tutti i romanzi dedicati, scritti da Tolkien ovviamente, e infatti abbiamo una c'è di scaletta di lettura che doveva partire, diciamo, dai più facili al più difficile, anche se è sempre molto difficile appunto fare una vera scaletta, però diciamo abbiamo cercato di essere diciamo il più ampi possibile, soprattutto appunto per persone che non avevano mai letto niente, quindi siamo partiti dall'Hobbit, che forse è uno dei più conosciuti, e poi abbiamo affrontato e stiamo affrontando tutte le letture, insomma abbiamo già letto il Silmarillion, che non è cosa da poco, e niente, credo che continueremo comunque anche una volta finiti i romanzi proprio di Tolkien, continuando magari sempre affrontando delle letture fantasy ispirate al maestro, ovviamente, e proprio per poterne parlare, per poter portare avanti anche quello che è il suo messaggio, cioè uno dei tanti messaggi comunque, anche per dare dignità e rispetto al fantasy, che è qualcosa che temo che in Italia abbia goda di poco rispetto, soprattutto a livello letterario. E quindi niente, abbiamo deciso di creare il canale Telegram per creare una chat pubblica in modo che tutti possano partecipare. E questa è la nostra prima live su Twitch. Prima eravamo rimasti solo su Telegram, quindi adesso ci siamo espansi. Chiaramente gran parte, se non tutto il successo è dovuto alla collaborazione con Tolkieniani Italiani, che fa un lavoro enorme e magnifico. E probabilmente non saremo nemmeno qua, io non sarei qua senza di voi, quindi assolutamente, tanto vi ringrazio sempre, oltre che è un gran piacere collaborare con voi. E quindi niente, seguiteci sempre. Cos'è che leggiamo a luglio? I figli di Urin, mi sa. Non mi ricordo il sondaggio,
no,
adesso.
Giugno-luglio, sì, dobbiamo chiudere il sondaggio.
Esatto.
Allora, esattamente, è vero, praticamente tu sei stata, se vogliamo, contattata da noi, però condividi comunque appieno lo spirito tolkieniano, se vogliamo, tanto che hai letto anche la nostra dichiarazione, l'hai firmata, hai fatto tanto per noi, e per noi è veramente un piacere comunque collaborare con te. Era naturale comunque finire su Twitch per parlare dei libri che leggiamo insieme, anche perché attualmente è il metodo, se vogliamo, più inclusivo, nel senso che magari su Telegram sicuramente, però dato che noi siamo per la gioia del condividere, sicuramente su Twitch anche chi non è iscritto al gruppo pubblico Telegram può comunque usufruire di questa lettura, di questo spunto di riflessione che la nostra rubrica vuole appunto affrontare, e può decidere di unirsi comunque a Telegram, di recuperare il libro che non ha letto e così via. E lo stesso dicasi anche per Instagram, diciamo, magari non tutti possiedono i social network, quindi Twitch, creare una rubrica Twitch era la cosa migliore sicuramente per tutti quanti. Bene, dopo diciamo un periodo di transizione, bene, ci scrive Eva intanto, ciao Eva, grazie mille di essere qua con noi questo pomeriggio. E dunque, abbiamo passato all'ultima lettura, è stata il Rover Random, ed è stato ad aprile tramite sondaggio, perché il nostro costume è fare dei sondaggi per far scegliere comunque alle persone cosa desiderano più leggere. E poi abbiamo avuto un po' di trambusti, sono stati traslochi in casa tolkieniani italiani, rivoluzioni, sistemazioni, insomma. E quindi abbiamo, anche se Roverandom è un libro molto piccolo, abbiamo comunque dato il tempo a tutti quanti di poterlo leggere. Insomma, ci siamo presi un mese sabbatico, chiamiamolo così. E sì, come nostro costume, finita la lettura del mese, siamo pronti per fare l'analisi. Intanto ci scrive Aven. Ciao, buonasera, grazie per essere
ciao,
qui.
Ciao Aven.
E quindi direi che possiamo iniziare a parlare del Rover Random, non prima di aver salutato la nostra Linda. Ciao Linda. Ciao. Allora, iniziamo.
Eccoci.
Allora, innanzitutto abbiamo preparato io e Flavia insieme un PowerPoint che adesso lancio in studio.
Io sto condividendo il link alla live, solo non sto facendo gli affari miei.
E ci scrive un attimino Elena. Ciao Ele, buon pomeriggio, grazie di essere qua con noi stasera. Allora, Sentieri letterari sui passi di Tolkien, gruppo di lettura. Questa qua è la splendida copertina che ha realizzato per noi Virginia, dei Tolkieniani Italiani, la nostra grafica che insieme agli altri grafici svolge sempre un lavoro eccellente, e non la ringrazierò mai abbastanza per aver creato questa copertina della nostra rubrica mia e di Flavia, semplicemente meravigliosa, perché era esattamente quello che volevo.
quindi grazie, anche perché ho iniziato a mandarle 7000 disegni, guarda che bello questo, fai qualcosa, ti prego. Quindi partiamo con Rover Random.
Ok, allora diciamo che per me era stata una terza o quarta rilettura, e l'ho letto, ammetto di averlo letto, riletto un po' di fretta per via di problemi di gestione del tempo, e io vorrei, ho un'impressione personale, cioè che io l'ho evitato come la peste, ma non perché pensassi che fosse un brutto libro, ma perché avevo paura che parte di cani che vanno in paradiso. E io c'avevo questa cosa che gli animali che muoiono non posso né vedere film né leggere, cioè è un tema che non posso affrontare, non ce la faccio emotivamente. Invece poi quando mi sono decisa di leggerlo è stata una bella scoperta, cioè per me un po' anche come Tom Bombadil, come tante opere a margine, sono, secondo me sono quelle più belle, perché sono, non lo so, quelle più intrise di magia, non saprei come definirlo, ecco.
Io sono dell'opinione che quando si legge un libro si debba essere pronti, psicologicamente pronti, quindi sicuramente tu hai fatto benissimo ad aspettare. Io ad esempio la prima volta che lessi il Rover, nonostante ne fossi comunque attratta, voi sapete, chi mi conosce, che io c'ho un debole per questo libro, sono mesi che dico dai leggiamo il Rover. Eppure la prima volta che lo lessi, mamma mia, l'ho trovato di una pesantezza mai vista. Non riuscivo a finire di leggerlo, probabilmente perché non ero pronta io, magari ero in un momento della mia vita un po' impegnato o altro, non leggevo volentieri, ma d'altronde io ho già affrontato a soli 26 anni due blocchi del lettore, quindi... quindi... diciamo, la seconda volta che l'ho letto è stato appunto con voi, ma è stato in maniera anche io abbastanza frettolosa, perché purtroppo ho avuto tanto da fare sia nella vita, diciamo, privata che nella vita pubblica, e quindi l'ho letto di fretta, e quindi sono contenta di iniziare adesso questa analisi del libro per rivivere insieme quella che secondo me è una delle storie più belle ed emozionanti di Tolkien, perché io, lo sapete, il professore per me, prima di essere professore, scrittore, studioso, per me è stato in primis uomo e in secondis padre. Per me era il best padre ever. Best father ever. Partiamo. Allora, dunque, questa qua è l'immagine di copertina della prima edizione inglese, edita by HarperCollins, nel 98. Questa qua invece è la nostra copertina, diciamo, italiana, per come la conoscete voi. Aggiungo che non so per quale motivo il formato ebook non si trova. E ho cercato anche sul Kindle Store, ma non si trova. Attualmente abbiamo un'edizione cartacea e un audiobook che si può trovare su Amazon, proprio il CD del Rover Random. E prima comunque dell'edizione Bompiani 2013 c'è stata anche una precedente edizione, se non erro, della Rizzoli qualche anno prima. In ogni caso, comunque, questo qui è stato un libro che ha visto la luce solo nel 98, fondamentalmente, come tante opere di Tolkien che sono comunque postume o comunque pubblicate tanti anni dopo rispetto a quando l'autore le ha concepite. Inizia così, questa qua sono i disegni di Alan Lee, che come sappiamo è stato uno degli autori che più è stato ispirato comunque nel disegnare, nel dare vita ai personaggi tolkieniani. C'era una volta un cagnolino che aveva nome Rover, era molto piccolo e molto giovane, altrimenti sarebbe stato più attento, ed era molto felice di stare lì a giocare in giardino al sole con una palla gialla, o non avrebbe mai fatto ciò che fece. Quindi questo è l'incipit che inizia come una favola, insomma, c'era una volta. E già ci fa capire tutto, cioè ci fa capire che lui è un cucciolino, magari abbastanza impetuoso, abbastanza sbadato, come tutti i bambini, come tutti i cuccioli del resto, se vogliamo. E questa è la famiglia Tolkien, le immagini, le foto, lo ricordiamo, sono di proprietà della Tolkien Estate e sono quelle che sono state comunque divulgate e che si possono, se vogliamo, comunque utilizzare, sempre per comunque per scopi limitati, insomma, anche perché la Tolkien Estate è una onlus, quindi tutte le immagini devono essere usate comunque non, a fin di bene, non a scopo di lucro e quant'altro. E allora, dunque, la famiglia Tolkien amava trascorrere le vacanze, in Inghilterra e in particolar modo nello Yorkshire, che ha queste spiagge abbastanza belle, meravigliose, anche se dicono che il mare in Inghilterra sia freddo, ma io non stento a crederlo, sinceramente.
Io sono stata nella Manica, dalla parte francese, era agosto, io stavo con la giacca a vento. La gente in costume da bagno, io con la giacca a vento, per me non era da bagno.
Esattamente, invece i Tolkien andavano lì al mare, fondamentalmente andavano lì in villeggiatura, anche se comunque, diciamo, magari erano anche altri tempi, quindi non c'era proprio la concezione di spiaggia balneare, stabilimento balneare come ce la possiamo avere adesso. E la storia di Roverandom inizia lì, quando il piccolo Michael ha solo 5 anni e il suo giocattolo preferito è un cagnolino in ceramica o comunque in piombo, quei giocattolini che c'erano tanti anni fa, che magari possiamo vedere ancora a casa dei nonni, se qualcuno l'ha conservato. E successe praticamente che in un momento magari di distrazione Michael perse questo giocattolino e ci rimase molto 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 male. In più non fu possibile andare a perlustrare la spiaggia per recuperarlo, perché ci fu una tempesta, un temporale estivo classico, e quindi questo cagnolino di stagno del bambino di fatto venne perso. E giustamente, cosa può fare un padre in questi casi? Beh, allora, non possiamo comunque essere, cioè essere genitori è molto difficile, e sicuramente chi è genitore converrà. E bisogna essere comprensivi, ma anche sapere educare, ed è quello che JR ha cercato comunque di fare. Lui ha cercato di avvertire Michael circa l'importanza dell'avere cura delle proprie cose, però anche, se vogliamo, di confortarlo. E quindi ha inventato la storia di questo cagnolino che si trova nel giardino di casa sua, sta giocando con la palla, passa di lì un mago e Rover, il nome del cagnolino, risponde male al mago. Il mago, per punirlo, lo trasforma in un pupazzetto e allora da lì iniziano le avventure del cucciolo, che deve cercare questo mago in giro per il mondo e anche fuori dal mondo, fin sulla luna, per comunque chiedere scusa e annullare la maledizione e poter fare così ritorno a casa. Quindi questo un po', se vogliamo, per giustificare il fatto che questo cagnolino non si trovasse più, del tipo guarda, non c'è perché è partito per cercare il mago. Peraltro, paradossalmente, qualche giorno fa su Facebook, però non so se questa storia sia vera oppure no, ma forse tu lo saprai meglio di me, non fu forse Kafka che, per consolare una bambina che aveva perso la bambola, inventò la storia che la bambola era partita in giro per il mondo?
Potrebbe essere, non ne sono sicura, se devo essere sincera, potrebbe essere.
Sì, diciamo che su internet gira di tutto e di più. Comunque mi sono imbattuta in questo post che diceva appunto che un giorno Kafka incontrò questa bambina al parco, la bambina piangeva, e lui le chiese che cos'hai e lei rispose guarda, ho perso la mia bambola. Allora lui qualche giorno dopo ebbe cura di farle recapitare a casa una lettera firmata dalla bambola che spiegava alla bambina che era andata in giro per il mondo. Ora, non so se questa storia su Kafka sia vera, però comunque è un autore, se vogliamo, anche contemporaneo a Tolkien,
Certo,
più o
certo.
meno. Non vorrei dire una castroneria, ma l'esperta sei tu, eh?
No, 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 sì, più o meno direi di sì.
Quindi comunque un bel parallelismo.
Sì, diciamo che a me è venuto anche in mente un parallelismo sicuramente molto più contemporaneo su del favoloso mondo di Amélie, quando Amélie fa partire il nano da giardino del padre. Che poi pure quello, secondo me, il motivo era lo stesso, cioè nel senso che lei voleva indurre il padre a non stare attaccato al ricordo della madre, comunque di chiudersi dentro questa casa che era diventato un mausoleo, e quindi ha preso un pezzo della casa come per dirgli: ehi, inutile che questo nano lo metti in giardino, adesso se n'è andato in giro per il mondo. Secondo me è il tipo di favola che poi vediamo anche in Rover Random, che ha cioè, che ha comunque un insegnamento dietro. E anche io ci ho visto molto un insegnamento, anche perché in effetti basta vedere che Rover Random diventa comunque di porcellana perché risponde male al mago, quindi pecca di maleducazione fondamentalmente, eppure è diventato qualcosa per dire sì, però non ti disperare se non trovi più questo cagnolino, perché effettivamente sta vivendo grandi avventure, cioè non è infelice senza di te. Detto sì, pare brutto, però diciamo che comunque sia, sta vivendo la sua vita, ha una fetta di felicità per conto suo, e secondo me questo è molto importante. Poi, vabbè, Tolkien è riuscito comunque a creare una storia incredibile con questa immaginazione potentissima che aveva, e credo che sia forse quasi l'unico diciamo, dell'ultimo secolo, io direi quasi del nostro secolo, che ha questa fonte inesauribile di immaginazione, creando una storia comunque incredibile. Secondo me, esattamente come Carol di Alice, cioè l'Alice di Carol, insomma, è qualcosa di incredibile. E sì, diciamo che pensavo anche che la cosa che a me è piaciuta di più, al di là di... l'ho riletto recentemente, ho letto alcune parti anche in inglese, comunque tutto. Come c'è tutta la semantica, tutta la linguistica, anche quando una storia comincia con il c'era una volta, secondo me già è l'incipit che normalmente noi editor tendiamo a dire: no, non si comincia così una storia, però è quell'incipit che ti fa dire: questa è una storia che mi insegnerà, che mi deve dire qualcosa. E tutte le
Anche
favole sono così.
esattamente, anche per come voi, diciamo,
Buon
siamo
pomeriggio,
abituati.
come ti posso aiutare? Ciao Siri, è partita Siri, scusate.
Mi sono spaventata, ho detto: mamma, chi è?
La blocco, scusate, è partita Siri.
Il bello della diretta. No, io mi sono spaventata, pensavo che avessi toccato qualcosa in fase di studio, piuttosto. Ho detto: chi è che parla? E stavo dicendo, sì, anche l'Alice in Wonderland sì, è una storia che si rispecchia, diciamo, nella vita reale, perché, come sappiamo, Carroll scrisse questa storia per una bambina che era una bambina molto sognatrice, con la testa un po' per aria, per gli standard dell'epoca, dove se non suonavi pianoforte non ricamavi. O comunque, se lo facevi malvolentieri, eri una sognatrice, era insomma, che poi si riflette tutto nell'opera tolkieniana, perché comunque noi stiamo parlando di un autore che ha scritto e concepito le sue opere nei primi anni del Novecento. Anche quando gli Hobbit giudicano una persona che parte per l'avventura, dobbiamo sempre ricordarci che adesso siamo nel 2022 ed è normale fare certe cose, ma nel 1930, nel 1940, nel 1910, se facevi così le lezioni di pianoforte, così con la testa un po' per aria, non seguivi, eri bollata come ragazza sognatrice, e all'epoca la ragazza comunque sognatrice non era vista, diciamo, di buon occhio, che finché era una sognatrice, vabbè, ragazzerie. Quando questo si traduceva in azioni concrete, poi, tanto che poi comunque la storia ci ha insegnato, abbiamo avuto i movimenti femministi, le suffragette e così via. Quindi, insomma, ricordiamoci sempre. Per quanto riguarda invece il nostro Tolkien, abbiamo detto che prima Rover è stato comunque alquanto scostumato col mago e per questo motivo è stato trasformato in un giocattolino di porcellana. E c'è un rimando anche al Signore degli Anelli, quando Sam è terrorizzato e dice: Vossignoria, non trasformatemi in uno strano rospo, chissà che cosa. Questa è la frase, diciamo, cinematografica. Nel libro, come in pieno stile Tolkien, saranno penso 20 righe solo per dire questa frase. Però di fatto sì, Sam ha paura dello stregone, ha paura che, essendo stato, avendo peccato comunque di curiosità, di impertinenza, ha paura di essere tramutato in qualche cosa, che ovviamente Gandalf non fa. E quindi sì, esattamente come abbiamo detto, racconta le avventure di questo cucciolino che viene trasformato da uno stregone che ha fatto irritare, e la peculiarità è che il Roverandum è corredato di tantissime immagini disegnate proprio da Tolkien, perché Tolkien, oltre che scrittore, era anche un artista, se vogliamo, si dilettava a disegnare. E attualmente, diciamo, quello che concerne Tolkien, che possono essere le sue fotografie, i suoi disegni, i suoi scritti, i suoi manoscritti, permea un fortissimo copyright. Quindi non sono immagini che si trovano molto facilmente in rete, a meno che di non possedere il libro specifico. E anche in quel caso, anche se tu acquisti comunque il libro, non puoi riprodurre pubblicamente la cosa. Attualmente la Bodleian Library, che è quella che organizzò anche qualche anno fa la mostra di Tolkien, custodisce tutte le pagine manoscritte di Roverandum, nonché i disegni. E come molti dei suoi racconti, anche questo fu raccontato prima oralmente, perché praticamente Tolkien raccontava prima, diciamo, a voce le storie, poi gli veniva in mente di ampliarle su carta, mi confermerai. Quindi la sera dopo la tempesta la prima cosa che fece fu mettere a letto i bambini e raccontare loro la storia di questo cagnolino. Poi ci rimuginò e 60 anni dopo ne venne finalmente fuori il cartaceo, il libro per come lo conosciamo oggi. E lo stesso, mi confermerai, è stato fatto anche con il Tom Bombadil, ad esempio, che era un pupazzetto sempre di Michael o di Christopher. No, di chi era il pupazzetto? Non ti ricordo.
Non vorrei dire stupidaggini, non so, Bobo. Chiediamo conferma, se qualcuno ci conferma.
Nel frattempo salutiamo un attimino Alex. Ciao Alex, grazie di essere qua con noi. E sì, comunque sì, era un pupazzetto dei bambini Tolkien, che indossava un pupazzetto di stoffa con il cappellino verde, e da lì poi venne l'ispirazione per fare il Tom Bombadil. E come anche un altro autore del Novecento ispirato dai giocattoli del figlio, il nostro celebre Winnie the Pooh.
Assolutamente, sì.
Il mio amatissimo Winnie Pooh.
Anche il più vecchio sicuramente soldatino di stagno di Christian Andersen, lo schiaccianoci, oddio, me ne stanno venendo in mente mille.
Ecco, ci scrive Marco, che è qui con noi stasera, grazie di essere qua. So che Bingo, il prototipo di Frodo, era un giocattolo di Christopher. Bene, interessante, io non sapevo questa cosa, anche se Bingo c'era anche un Bungo Baggins, era il papà di Bilbo, e quindi il bisprozio, non lo so, di Frodo. Grazie comunque Marco, interessantissimo. Infatti Bingo comunque mi ricorda tanto.
Dunque. Infatti, secondo me la parte di ispirarsi ai giocattoli per creare delle storie mi fa sempre sorridere, perché me lo immagino che magari guardava i figli giocare quando tu sei un bambino e effettivamente giochi con un cagnolino di stagno, per te è vero. Cioè, è vero che i bambini tendono comunque a vedere con tante R, vedere i giocattoli come qualcosa che va un po' al di là della realtà, effettivamente. Quindi non mi meraviglierebbe se tanti dei suoi personaggi sono ispirati ai giocattoli dei figli o ai giochi che facevano i figli. Quindi mi fa sempre molto sorridere come Tolkien sia riuscito a restare attaccato a questo mondo dell'immaginario, pur essendo comunque un uomo colto, razionale, un adulto, diciamo,
Piantato.
sì, adesso si direbbe con la sindrome di Peter Pan, di quelli che non vogliono crescere, però secondo me poi è una questione anche di stato mentale, come uno poi approccia le cose, ecco, non è solo una questione di immaturità, ecco.
Beh, d'altronde lui diceva che la fantasia è una naturale attività umana. Poi
Assolutamente.
diventiamo adulti e iniziamo a vedere magari le cose sotto un'altra prospettiva. Però, secondo me, guarda, al giorno d'oggi si parla tanto di sindrome complesso, cioè io non voglio dire che non esistono delle difficoltà, perché è vero che ci sono delle difficoltà oggettive, soprattutto perché il nostro mondo nel 2022 è diventato talmente frenetico che è quasi impossibile non essere vittima dello stress, e soprattutto l'attenzione che c'è oggi è un'attenzione diversa a quella che c'era tanto tempo fa, diciamo. E tanto che io a volte ancora mi scontro con gli anziani, ma sei giovane, non puoi stare male. Ma no, perché? Non è vero, non si può stare male solo quando si è anziani. C'è il malessere anche
No.
quando si è giovani, anzi, meno male che la scienza e la psicologia si sono evolute in questo senso e si possano aiutare le persone che stanno male. Però
Assolutamente.
tante volte si tende magari tanto a essere sin troppo rigidi, magari, sai, capito?
No,
Invece.
esatto, perché poi sicuramente anche crescere, cioè proprio passare magari da uno stato di adolescente a un adulto. Noi che comunque siamo, vabbè, io sono un po' più grande di te, però siamo verso più i 30 che i 20, non è detto che sia facile vivere in questo mondo, anzi, credo che sia molto difficile, che noi veniamo in un mondo parecchio difficile, che ci scombussola parecchio a livello interiore, anche soprattutto, passami il termine spirituale, non parlo proprio di religione, parlo proprio di
Sì.
sentimenti. Quindi sì, anzi, è bene che adesso ci sia comunque un'accortezza, no? Nel sapere che puoi essere guidato in qualche modo. Infatti mi viene in mente quello che hai detto prima sulla ragazzina che magari poi diventa donna a 15 anni, cosa che per noi sei ancora comunque un adolescente, ovviamente, che non suona il pianoforte e non ricama, è una sognatrice, è una svampita. Adesso quando vedi una quindicenne svampita dici vabbè, è normale, perché ha 15 anni, pensa alle cose giustamente degli adolescenti ed è giusto anche che si goda questa spensieratezza. Ci avrà tanto tempo nella vita per preoccuparsi di cose pesanti, magari come facciamo io e te, che magari rimaniamo comunque, siamo comunque giovani, nel senso che non siamo persone anziane, però abbiamo anche i pensieri della vita degli adulti. Quindi è giusto anche che a 15 anni ti godi il momento in cui non pensi a niente. E per ritornare alle favole, secondo me, rileggerle adesso è molto importante perché ci sta l'attaccamento, secondo me, da quello che leggevamo da quando eravamo piccole. Magari penso magari forse più ai film della Disney, che è qualcosa che forse fa più parte della nostra generazione, che magari riguardandolo adesso gli diamo delle interpretazioni diverse. Io ho visto recentemente col figlio di una mia amica Encanto, lui gli piace perché tutti questi colori, cose, io pianto da morire perché ci ho visto dentro i legami familiari, tutti i temi che per me sono molto importanti. Dipende come lo guardi.
Io ritengo che se si ha un malessere è giusto farsi aiutare, però tante volte
Assolutamente.
prima di urlare al malessere è meglio fare magari un attimo di introspezione, perché a volte essere anche come Tolkien, cioè essere adulti ma riuscire comunque a viaggiare con la fantasia, a volte non fa male, ma riesce praticamente a distrarti dai problemi, dalle cose
Esatto.
del quotidiano. Così come se sei una ragazzina, è giusto che tu pensi alle cose degli adolescenti, ma sarebbe bene anche iniziare a guardare anche ad altro, pur restando
Esatto.
attaccati al passato. Poi, certo, trovare il giusto equilibrio è pressoché impossibile. Prima di andare un attimino avanti, ci scrive Eva e ci parla del mio cartone animato preferito quando ero bambina. E lo davano, c'era un canale vecchissimo, tipo una specie di Paramount, quello vecchissimo che poi è bruciato, hanno fatto un altro canale, adesso non mi ricordo. Comunque, tutti i cavoli di Natale mandavano in onda questo cartone che ci dice Eva, e la freccia azzurra. Era la storia di quel trenino dei giocattoli che diventavano animati la notte di Natale, allora dovevano andare, non so dove, su questo treno. Aspetta un
Temo di
attimo,
non
vediamo se riesco
ricordarmelo.
a. Aspetta, ci penso io.
Io di
Arrivo.
Rodari mi ero fermata alle favole al telefono, quindi.
Era una favola di Rodari che poi hanno
È
fatto anche il
diventata
cartone.
cartone. Va bello.
Sì, dovrebbe essere, aspetta. Perché poi erano quei cartoni bellissimi di una volta con quei disegni bellissimi. Aspettate che arrivo, raga, datemi un attimo di tempo,
Ma bellissimi per noi che li vedevamo, o be cioè, perché a volte penso che ne so, io magari mi rivedo, mi trovo un episodio di Papà Castoro e penso magari un ragazzino di adesso lo trovo orrendo.
scusatemi.
Eccolo, arriva.
Si vede?
Ah, ok. Sì, io lo vedo.
Esatto, che poi c'erano tutti questi cartoni qua e c'era anche quelli di Babbo Natale. Cioè, mamma aveva una videocassetta vecchissima tipo con questi disegni così con Babbo Natale. La sera non me la ricordo, ma c'era Babbo Natale. Comunque la freccia azzurra lo facevano tutti i Natali. Vedi, qua c'erano le bambole, erano su sto trenino e dovevano attraversare tutta la città, non mi ricordo per far cosa. E c'era sto tizio con i baffetti che era fissato che doveva rovinare il Natale, doveva rubare i giocattoli, non lo so, e rompeva le scatole di
Il Grinch.
continuo. Sì!
C'è sempre comunque in queste favole quello che deve rovinare lo spirito del Natale, che per me, cioè io mi dispiace, per me il Natale è sacrosanto, nel senso che al di là di tutta, diciamo, la festività religiosa, cioè io forse per me andrei in giro con le lucette in testa, cioè sono proprio, non sono normale io durante la festività di Natale.
Dunque, siamo arrivati ai
Eccoci qua.
protagonisti del nostro libro. Allora, innanzitutto abbiamo Rover. Io ho scelto questa immagine di Christian Schongart, che è bellissima. Praticamente, quando il piccolo Rover viene tramutato in giocattolino di porcellana, ovviamente non può più stare a casa sua con il suo padroncino, perché è diventato piccolo, piccolo, piccolo. E allora, come tutti i giocattoli, finisce il negozio di giocattoli e inizia questo spaesamento del piccolo Rover che non sa dove si trova e comunque ci sono le bambole e gli altri giochi che com cercano comunque di parlargli. Gli dicono: ma che dici, sei un cagnolino di stagno, adesso non mi ricordo precisamente. E lui dice che no, sono un cane.
Sono un cane vero e so che poi cerca pure da abbaiare e emette tipo un suono piccolino. Io
Bello.
no, non so te, ma io Rover me lo sono sempre immaginato tipo un Jack Russell di quelli col pelo un po' ispido. Non so perché, ho sempre avuto questa immagine.
Sì, proprio un cucciolino. Infatti lei, vedi, lo fa un po' così.
Sì.
Sembra anche Snoopetto, sembra anche Snoopy, visto così. E dopodiché c'è Artaserse che è un po', diciamo, ricorda un po' Tom Bombadil nell'aspetto fisico, perché cioè, Tom Bombadil non è un mago, e Artaserse invece è un mago, però per come sono vestiti, cioè il cappello con la piumetta che si muove tutto in maniera strana, parla in maniera strana, ricorda un po', se vogliamo, il nostro vecchio Tom, no? In qualche modo.
Assolutamente. Poi secondo me c'è una grande tradizione britannica di questi maghi che, non, cioè, che girano per il mondo, che non sembra, che quando li guardi, se non sbaglio lo dice all'inizio, aveva dei pantaloni logori e non tutti quelli che hanno pantaloni logori non è detto che siano maghi, ma questo è il nostro caso. E effettivamente mi vengono in mente, vabbè, a parte Harry Potter, insomma, che quello è la cosa un po' più telefonata, mi viene in mente anche tutti i personaggi di Pratchett, che non sembrano, sono maghi, ma sembrano dei vecchini innocui, ecco. Effettivamente Artaserse è proprio personaggio di questa tradizione, ecco.
Sì, e peraltro diceva che lui, ma poi i luoghi li vedremo più avanti, e adesso era un attimino girovago, non mi ricordo dove che viveva.
A Persici.
Bravo!
Mi faceva ridere troppo, non so perché, ma quando ci stanno questi giochi di parole mi fa sempre ridere.
Che poi in inglese devono essere meravigliosi, secondo me.
Sono spettacolari, cioè secondo me quando uno ha veramente un po' di conoscenza dell'inglese te lo godi troppo Tolkien in inglese, ed è difficile effettivamente da leggere.
E poi sì, anche perché comunque ripeto, poi lo vedremo più avanti con l'analisi del testo, ma Rover sì è una favola divertente, ma certe volte io mi addormentavo. Sarà che non ero pronta. Poi abbiamo il gabbiano Mew, che è, diciamo, il suo aiutante, perché cosa succede? Che il piccolo Rover del negozio di giocattoli finisce praticamente, prima finisce sulla luna, però anche poi sotto il mare, e sulla luna in qualche modo ci deve arrivare, e lo porta praticamente Mew, se non, partendo dal covo di Psamatides. Come si legge?
Psamatides. Sì, ok, ci sia. Pam.
Pam. Per gli amici, Pam. È un po' grecizzante, se vogliamo, questo nome. Ed è questo altro stregone che vive di fatto in spiaggia. Mi confermerai?
Sì, assolutamente no. Stavo pensando che c'è proprio questa allusione alla sabbia, quindi anche al sogno. Come Sandman, quindi
sì, lo stregone di sabbia.
Esatto, ha creato un personaggio molto carino, secondo me.
E poi l'uomo della luna e Rover Luna. Sull'uomo della luna io mi vorrei soffermare un attimino. L'uomo della luna in Tolkien è un personaggio ricorrente, se vogliamo. Lo troviamo in Rover Random. E lo troviamo nelle lettere di Babbo Natale, l'uomo della luna che va a casa di Babbo Natale, si ubriaca, succede un macello e così via. Lo ritroviamo nel Signore degli Anelli, in una breve filastrocca degli Hobbit, e lo ritroviamo anche nelle avventure di Tom Bombadil, Flavia forse, sì. Che è un libro di filastrocche della Terra di Mezzo. Comunque è un personaggio ricorrente in Tolkien, mi confermerai.
Sì, sì, è un personaggio che ritorna, poi credo ci sia sempre questa allusione mitologica, in effetti la luna nella mitologia norrena è un uomo, è un maschio, quindi probabilmente anche questa associazione la luna al maschile è qualcosa che torna spesso, oltre che mi viene in mente... Sicuramente stavo perdendo il filo del discorso, il fatto che sia legata la luna con l'acqua è qualcosa pure a livello che comunque torna, sono associazioni esoteriche molto, molto vicine, in fondo la luna influenza le maree, non so se fosse cosa già scoperta, comunque già trovata al tempo di Tolkien, non ne ho idea, se devo essere sincera.
Non vorrei dire una castroneria, ma mi sembra di sì, perché Galileo aveva... capito qualcosa, aveva
sì, cioè, non adesso io poi in ambito scientifico non vorrei, non mi permetto di dire niente ovviamente, però sì, anzi sono questi personaggi che tornano, questi vecchi saggi che sono isolati, tornano sempre come proprio custodi, no, di conoscenza, custodi di misteri. Anche Artaserse sappiamo molto poco di lui, come sappiamo pochissimo di Gandalf e degli altri stari.
Esatto, perché non sono cose che lui non ha mai approfondito per mancanza di tempo, fondamentalmente avrebbe dovuto vivere 9.000 anni penso per approfondire ogni suo singolo personaggio, però è interessante vedere come tutte le opere di Tolkien in qualche maniera sono collegate. quindi hai Artaserse che è un pochino vestito come Tom Bombadil, hai l'uomo della luna che compare bene o male dappertutto, hai il gabbiano Mew e poi abbiamo gli gabbiani che sono comunque anche, se vogliamo, importanti nel Signore degli Anelli, come rimando al mare, come legame al mare, sai, quel rimando che hanno gli elfi con il mare, e hanno questi, queste lai, queste poesie, gli elfi struggenti che raccontano di elfi partiti, stride di gabbiani e quant'altro. Quindi alla fine Tolkien sì, scrive la favola e poi scrive il leggendarium del Signore degli Anelli, però è tutto un circolo, se vogliamo, vizioso che torna.
Sì, sì, sicuramente nella sua testa erano comunque tutte cose molto, molto legate, anche se noi in realtà è vero che tendiamo comunque a vederle a opere finite o comunque già sistemate dall'associazione della famiglia di Tolkien, quindi è ovvio che comunque poi noi ne abbiamo una percezione diversa. Non mi meraviglierebbe che lui avesse tutti questi personaggi, tutto questo filo in un'unica idea, diciamo, di fondo, anzi.
E i luoghi? I luoghi abbiamo la luna, sotto il mare, l'isola dei cagnolini sperduti e il covo. Allora, il covo, io sinceramente che ho cercato queste immagini su internet, ho messo la foto di un pubblico dominio di una spiaggia, perché il Rover è un testo, se vogliamo, di nicchia, non è famoso come Il Signore degli Anelli o altro, quindi è veramente difficile trovare immagini che possano anche magari essere riprodotte e che scendano così nello specifico. E quindi, per dare un'idea di come è descritto nel libro, ho scelto questa immagine di questa spiaggia così col canneto, bianca, eccetera. Invece questi due disegni sono la luna e sotto il mare, e sono quelli di Tolkien proprio, di J.R. Tolkien. E invece l'isola dei cani sperduti è in realtà Rover sulla luna, non è l'isola dei cani sperduti, ed è di una fan art di un ragazzo, adesso io avevo scritto bene il nome,
Sikipnotic, sì, troppo piccolo, insomma, non lo leggo.
Insomma, i luoghi comunque sono questi. Mm. L'isola dei cagnolini sperduti è un'isola dove praticamente che non viene visitata fisicamente. Ci passano di sopra Mew e il piccolo Rover aggrappato alla groppa del gabbiano, e il gabbiano gli spiega appunto che lì vanno i cagnolini che non riescono a tornare a casa, che restano lì, quindi una sorta di paradiso, se vogliamo.
Mi ha ucciso questa cosa mi massacra, cioè già adesso che lo dici mi sto sentendo male, sto pensando che voglio andare a vivere nell'isola dei cagnolini perduti. È una cosa che mi tocca, io ho adottato un canale al canile, quindi per me è... mi tocca parecchio, però... È bello anche forse pensare che c'è un posto dove tutti i cani vanno, ecco, poi secondo me tutti gli animali vanno, perché poi insomma... Che poi sapevo che invece fosse ispirata all'isola quella di Enrico VIII che c'era sul Tamigico e dove teneva i cani da caccia.
Ah, non la so. Non so
se sia vero, se è una cosa che ho letto così su internet, non ho riscontri, non ho fonti. Però c'era questa persona che diceva che effettivamente Enrico VIII aveva sul Tamigi un'isola dove teneva i cani da caccia per non tenerli dentro al canile, diciamo, reale. Poi non so come fossero tenute queste povere bestie, però insomma l'idea mi fa sorridere, ecco, prendere anche qualcosa così, qualche dettaglio storico e utilizzarlo un po' per creare sempre questa cosa romantica, cioè. Anche io ho pensato che l'isola dei cagnolini sperduti è l'isola dove vanno i cani dopo, o quando non ci sono più. Invece poi magari è solo tipo un posto bellissimo dove vanno tutti i cagnolini e sono felici con gli alberi a forma di osso.
E... Speriamo, speriamo, Porelli.
Invece... Cani e gatti.
Invece la luna è un posto completamente allucinante, perché c'ha una parte che è bellissima, quella dove vive l'uomo luna con il suo cane, che puta casa si chiama anche lui Rover,
per come questo Rover lunare,
per questo poi Rover Random, perché l'uomo della luna dice: aspetta, tu ti chiami Rover, non ci capisco più niente, facciamo che uno si chiama Rover Luna e l'altro si chiama Rover Random, perché sennò non ci capiamo più niente. E praticamente la luna è questo posto allucinante dove c'è questo uomo della luna, quindi sulla faccia dove vive l'uomo della luna è tutto bianco, bello, curato, sereno, tranquillo. La parte della luna che invece non si vede, che non è illuminata, è la parte buia, ci sono i draghi che distruggono tutto, cose, tanto che a Rover gli spuntano le alucce e inizia a girare con Rover Luna per la luna, scusatemi il gioco di parole, e succedono un sacco di cose strane, incontrano un drago, poi incontrano i bambini che sognano, perché lì sono custoditi i sogni dei bambini, fanno il giro tondo, sì.
Stavo leggendo il commento di Eva che dice che la cosa che ho detto io su Enrico VIII è anche nelle note dell'edizione della Burr del libro, e eccola. E niente, quindi invito tutti, quando scrivete informazioni su internet, riportatele da dove le avete dette, perché poi io le riporto e faccio le figure brutte.
Ma tu dai sempre il beneficio del dubbio, fai la
infatti valle. davo il beneficio del dubbio, ho detto magari questa è una cosa che uno si è inventato così, che poi magari potrebbe anche essere vera, io non lo so, però ecco, se sta nelle note del libro, bene, ci piace.
Grazie per avercelo detto, Eva. Sotto il mare, invece, è il luogo dove fondamentalmente poi va a vivere Artaserse, è un altro posto allucinante dove anche se sei sott'acqua tu puoi respirare normalmente, ci vivono fate e gnomi, lui è diventato il re delle sirene, nonostante sia uno stregone, e altre cose proprio strane succedono, sirene, castelli di sabbia, pesci giganti che inseguono questo cucciolo, il covo non ne parliamo, con quello che sta là sotto la sabbia, così. Sì, fa tanto ridere, ci vuole veramente un'immaginazione fervida.
Mamma mia, troppa. Cioè, nel senso, adesso mi fa ridere perché poi c'è il filtro della razionalità, ovviamente, però dire fervido è poco proprio, è incredibile.
Però c'è l'insegnamento, cioè, capito, nell'assurdità di tutto, no? Anche quando sono sulla luna e vedono questo giro tondo dei bambini e Rover chiede chi siano quei bambini, e come anche Tolkien spiega ai suoi figli i sogni, no?
Esatto.
Spiega che cosa accade, perché il momento praticamente della nanna nei bambini piccoli è un momento, diciamo, cioè tutti dicono mio figlio non vuole dormire, in realtà questa cosa ha una spiegazione psicologica, cioè praticamente il bambino quando è molto piccolo, allora, quando il bambino nasce si forma un imprinting che generalmente è con la mamma, visto che è la prima che lo accudisce, no? Cioè lo prende in braccio quando sì. È appena nato, in più hanno passato 9 mesi insieme e qua c'è questa liaison, se vogliamo. Però i bambini quando sono piccoli affrontano varie fasi della crescita, che sono la scoperta del mondo, quindi sai, gattonare, mettere gli oggetti in bocca e tutte queste cose qua. Per questo anche sono consigliate le formine, stella con stella, piuttosto che o i percorsi sensoriali, sai, camminare a piedi nudi sull'erba. Fanno tutte parti della crescita, diciamo, del bambino, sana se vogliamo. E i bambini praticamente hanno paura di dormire e del buio per una questione, diciamo, di distacco. Cioè il momento del sonno loro la vivono come una cosa ignota. Perché se tu ci pensi, chiudi gli occhi alle 9 di sera.
Certo.
Puoi sognare, puoi non sognare, ma fondamentalmente tu dalle 9, cioè quando chiudi gli occhi alle 9 di sera non sai poi cosa succede intorno a te fino alle 7 quando ti alzi di nuovo. È un momento, diciamo, di ignoto. E dato che c'è tanto ignoto nella vita dei bambini, quel momento lì, loro hanno paura, cioè se mi addormento non c'è mia mamma con me, o il mio babbo, esatto. O comunque la figura con la quale hanno stabilito l'imprinting, perché poi vabbè, noi diciamo come esseri umani siamo abbastanza sviluppati, cioè mentre gli animali hanno un imprinting con un solo, diciamo, accudente, per esempio gli uccellini, no? Se tu prendi un uccellino piccolo che ha perso l'orfanello, che non ha più la mamma perché è caduto dal nido, e lo inizi a pascere, lo inizi a curare, lui ti vedrà per sempre come la sua mamma.
Certo.
Ma poi non è che se viene il tuo compagno e lo cura, lui lo vede come la sua mamma.
No, infatti, sì.
Invece noi, esseri umani, abbiamo l'intelligenza sin da piccoli per capire chi sono la mamma e il papà, chi sono gli estranei, eccetera, eccetera. No?
Assolutamente.
Quindi per questo fondamentalmente i bambini hanno paura di dormire, per la paura del distacco. Quindi sicuramente anche i piccoli Tolkien avevano paura del buio, del sonno, non volevano prendere sonno, eccetera. Quindi è anche molto bello che lui abbia inserito questa parte del sogno, diciamo, nel libro per spiegare ai bambini che quando si sogna, quando si va a dormire, succedono cose belle.
Certo, anche proprio secondo me dare questa cosa del mondo dell'immaginario come un posto bello, dove magari tu puoi andarci anche tramite il sogno, giustamente anche per riprendere la questione della sabbia proprio, del sogno nei granelli di sabbia, secondo me poteva essere comunque una bella giustificazione da dare, insomma una bella interpretazione più che una bella giustificazione. Cioè, come per dire, non ti preoccupare, anche nel mondo diciamo dei sogni della notte succedono belle cose, tra cui Rover che si scusa con il mago.
E quindi analisi, io ho messo, abbiamo pensato queste domande che vogliono essere un brainstorming per me e per Flavia, ma anche per voi che ci seguite, quindi se volete dire qualcosa nei commenti, noi siamo sempre qua per parlarne comunque insieme. È un libro adatto ai bambini? Allora io, che poi passo la parola a Flavia che ne sa sicuramente più di me, io dico sì, è un libro adatto ai bambini, anche se, ripeto, la prima volta l'ho trovato tanto pesante, però magari appunto non ero pronta io, ero io in un momento più complesso, no? Magari. Tu che dici, Flavia, è un libro adatto ai bambini?
Secondo me a livello di contenuti sì, perché è proprio la favola classica che ha un suo sviluppo con la morale, con gli insegnamenti. Temo che purtroppo a livello di stesura, di come sia stato scritto, ormai non sia più di facile lettura per un bambino. Cioè, lo vedo magari molto di più un accompagnamento della lettura, cioè magari c'è un adulto che guida il bambino, magari tramite le illustrazioni può essere fruito bene, ecco. Come dici te, non è vero che comunque ha delle parti abbastanza pesanti, ecco, e detto magari da persone anche adulte che insomma sono coscienti di quello che leggono, temo che adesso un bambino di adesso non riesca a digerirlo bene, ecco. Poi oddio, ogni bambino è anche un mondo a sé, quindi non mi sento di generalizzare, cioè a livello di contenuti sì, cioè sicuramente se una persona mi venisse a chiedere se può leggerlo al proprio figlio, gli direi di sì, assolutamente.
Magari dai 10 anni.
Sì, esatto, magari un po' più grande, magari prima gliela racconti tu come storia, gli fai vedere le illustrazioni, però non glielo fai proprio leggere, ecco. È un po' come lo Hobbit alla fine, cioè, anche per me lo Hobbit può essere anche per bambini, però è vero che diciamo che a livello di lettura... non lo so, nel senso magari non, io non vedo un bambino magari giovane, particolarmente piccolo leggerlo, poi come al solito dipende, perché poi dipende per tutti, insomma, ripeto, ogni mondo è a sé. Non lo proporrei, cioè magari io da persona che, tra le altre cose, faccio anche la supplente, non proporrei probabilmente lo Hobbit a dei ragazzini delle medie, ma perché per come sono fatti temo che poi possano detestarla come lettura che appassionarsi, anche se magari invece introdurlo in altri modi, magari facendo leggere degli estratti, facendo un altro tipo di approccio all'autore, potrebbe essere molto interessante. Anzi, un modo per sviluppare la fantasia, per fargli imparare la bellezza appunto proprio della favola con la morale, delle storie con la morale, cioè come per dire ok, sì, nei libri trovi questo, non trovi solo la pesantezza, il classico che tutti odiano, che tutti, insomma, penso che noi siamo tutti grandi lettori, eppure abbiamo quel libro che abbiamo odiato a scuola, penso che chiunque qui presente ha quel libro che dice per carità di Dio l'ho odiato. Però effettivamente, secondo me, perché manca proprio questa cosa, l'approccio da ti faccio vedere perché è bello, cosa puoi trovare dentro al libro. Secondo me Tolkien andrebbe approcciato così con i ragazzi, cioè ti faccio vedere cosa c'è di bello dentro, poi a te scegliere cosa leggere.
Certo, siamo d'accordo allora. Anche se Bonpiani comunque me lo mette letteratura ragazzi, se
Ok,
tu
quindi
vai.
diciamo dai partire da 10 anni, mi sa, allora forse. Aspetta, sto vedendo su internet.
Sì.
Sì, lettura per ragazzi direi a partire di 10 anni. Sarò proprio
Però
9-10.
direi anche 13 a questo punto, come sono i ragazzi di
Sì.
adesso, eh. E direi anche 13, dai.
Sì, secondo me proprio poi, ecco, dipende che di quale ragazzo, di quale ragazzino, di quale adolescente stiamo parlando, perché effettivamente cioè, se sei un gran lettore, secondo me a 10 anni puoi approcciarlo senza problemi.
Sì, io l'Hobbit l'ho letto a quell'età
Ah,
lì,
io pure.
ma
Ovviamente ero una bambina che leggeva tanto, cioè che comunque ero già navigata nella lettura. Magari ecco, un bambino che
Sì.
legge poco non gli farei leggere Rover Random. Cioè, gli
Ecco.
proporrei qualcosa di un po' più contemporaneo, più che altro anche a livello di come è narrato, più che altro, non tanto per i temi.
Certo, io sono d'accordo con te. Linguaggio colloquiale diretto, in ogni caso, come abbiamo detto all'inizio, c'era una volta, comunque l'azione, al di là delle parti un po' pesanti, è abbastanza immediata. Infatti il libro sono poche pagine in realtà, ed è proprio un ta ta ta, succede questo, succede quello, a parte quelle parti appunto di più riflessive, se vogliamo.
Esatto. No, no, ma infatti il linguaggio è comunque un linguaggio molto diretto, resta comunque un'opera scritta, se non ricordo male, nel 22 avevamo detto, adesso non, nel
Pubblicato nel
25,
brava,
25.
pubblicato più
Quindi
o meno nel
comunque.
98, però sì, 25, quindi.
Quindi, insomma, resta comunque il linguaggio di una storia scritta negli anni 20 del Novecento, quindi è chiaro che, insomma, no, non è Harry Potter, non è Percy Jackson, ovviamente, cioè non è una cosa scritta in modo contemporaneo. Poi, appunto, essendo una favola, essendo destinata ai ragazzi, è ovvio che non ha chissà quale frase complessa, insomma, anche io mi ricordo pure quella scritta in inglese è abbastanza lineare, come può essere lineare Tolkien, che poi cioè, non lo è in realtà, è molto poetico nello scrivere, quindi, ma anche perché secondo me fa parte dell'alone di magia, l'alone di mistero, diciamo questo mood da fiaba, quindi ci sta, e secondo me anche chi l'ha tradotto ha fatto un buon lavoro. Poi lo dico da inesperto, ovviamente non sono un'esperta di traduzione, però secondo me. Non voglio imbarcarmi sul tema traduzioni, non voglio fare battaglie, però secondo me Rover Random è tradotto bene, ecco.
Fantasia dietro la lezione, conforto e comprensione di un padre nonostante l'errore, direi che comunque li abbiamo ampiamente visti.
Sì.
Quindi potremmo passare direttamente al valore delle fiabe come strumento di dialogo col bambino. Questo è campo tuo, Flavia, io alzo le mani.
Le fiabe, io, a parte che è proprio una tematica che mi interessa particolarmente proprio per questo carattere pedagogico, cioè la fiaba, secondo me esiste dalla notte dei tempi, cioè almeno Propp ci insegna, che è un saggista che ha scritto proprio sulla morfologia delle fiabe, cioè perché sì, come le un po' diciamo schematizzate, analizzate. E effettivamente è una delle, cioè proprio la storia col carattere pedagogico, col carattere diciamo di apprendimento, esistono dalla notte dei tempi in qualsiasi angolo del mondo, a quanto pare è una cosa che noi esseri umani facciamo proprio per natura. In fondo Tolkien la chiama mitopoiesi, cioè proprio l'arte, la voglia di creare il mito. E sì, effettivamente tramite le fiabe trasmettere un valore, trasmettere un concetto, in sociologia si direbbe il trasmettere la cultura che viene per la prima cosa dentro all'ambito familiare, poi negli ambiti, diciamo, quelli scolastici, lavorativi,
importantissimo ed è una cosa che comunque fanno tutti gli esseri umani in qualsiasi parte del mondo. Credo sia veramente un filo rosso che ci unisce tutti in questo, ovviamente declinato con tutti gli aspetti culturali, storici e religiosi di sorta, ovviamente, però abbiamo tutti un bagaglio, no? Di trasmissione, un bagaglio di tradizione che noi ci portiamo dietro, tant'è che Tolkien è veramente un grande maestro in questo, cioè lui è riuscito a non solo creare delle fiabe che hanno un grosso valore morale e, diciamo, spirituale, ma ha creato tutto quello che noi, di cui noi parliamo ampiamente dal Legendarium a tutte le opere, diciamo, possiamo definire costole, anche se secondo me sono di uguale importanza, che hanno un grosso bagaglio di tradizione dietro. Chiaramente è un bagaglio che possiamo più definire di cultura occidentale, perché sarebbe, perché comunque sì, è su questo che lui ha attinto. Io è stato un caso che è venuto fuori questo discorso perché sto traducendo un saggio su Tolkien, su questo tema, cioè proprio questo bagaglio culturale che lui ha saputo ridargli un valore. E io credo che noi in realtà ancora abbiamo bisogno di queste fiabe per imparare. Ovvio che adesso nel nostro secolo sono declinate in modo totalmente diverso. Adesso la fiaba a carattere pedagogico paradossalmente può essere anche una serie di Netflix, perché dipende che valore trasmette, che cosa mi vuole narrare e cosa mi vuole raccontare. E quindi secondo me il genitore che utilizza la fiaba per dialogare col bambino e per insegnargli qualcosa è, a parte che sono un grande atto d'amore, proprio per dire ci tengo che ti vengano trasmesse queste cose. E nel caso di Rover Random, poi secondo me la cosa che viene trasmessa, ovvero l'avere cura delle tue cose, ma anche il saper chiedere scusa, cioè mi sono comportato male, a ammettere il proprio errore, scusarsi, secondo me adesso non è una cosa così scontata, cioè il sapersi scusare e effettivamente saper ammettere di aver fatto uno sbaglio, che non deve essere per forza uno sbaglio che viene da un comportamento cattivo perché siamo persone cattive, perché chiaramente lo sappiamo, sempre per riprendere il discorso di psicologia, nessuno è cattivo, magari abbiamo momenti in un modo, momenti in un altro, che ci possono portare ad avere un certo tipo di comportamento. Cioè io sono sempre dell'idea che sono rare le persone veramente brutte, cioè noi siamo un ventaglio di sfumature di tutti i tipi, quindi abbiamo comportamenti che possono essere sbagliati, che possono venire da un preconcetto personale, un modo di intendere la vita personale o semplicemente una parentesi di questo momento. Quindi anche sapersi fare un'analisi di coscienza e dire ok, ho sbagliato e chiedo scusa, secondo me nel nostro secolo non è una cosa così scontata, e questo è un valore molto importante, cioè il sapersi scusare per cose importanti, non scusarsi a priori o sentirsi sempre di troppo, perché poi c'è anche l'eccesso, cioè il fatto che ti devi scusare certo, solo perché ci sei, e non credo che sia giusto nemmeno quello. E quindi vabbè, secondo me Tolkien è prendere proprio da grande esempio a livello di trasmissione di valori tramite le fiabe, perché ti permette di approcciarti ai ragazzi, ai propri bambini fin dalla tenera età, perché già quando un bambino ha 3-4 anni è capace di capire una fiaba. Certo, deve essere narrata e raccontata in modo che lui abbia la capacità di comprenderlo, ovviamente. Sono strasicura che non puoi dire o fare un decalogo a un bambino di 4 anni sul il percorso semantico di Artaserse o di Pam, perché secondo me si addormenta o te fa sì, ciao, e se ne va probabilmente. Però secondo me anche quello è un modo per fargli innamorare delle storie, cioè fargli capire che queste storie hanno un valore e non sono mai fine a se stesse.
Comunque il bambino emula anche tanto i genitori, quindi per crescere un buon lettore, al di là poi dell'indole, perché tu certo, puoi anche cercare di crescere un buon lettore e poi quello ama la musica e fa tutt'altro, non è che lo puoi condannare per questo, i figli non sono dei mini me.
Esatto.
Però per comunque per crescere un buon lettore, iniziare a leggergli la favola della buonanotte tutte le sere, farsi vedere con il libro in mano, questi, diciamo, io ho preso quest'amore della lettura da mio nonno, che tutte le sere mi leggeva una storia, ogni compleanno sin da piccolina mi regalava un libro, prima i libri, sai, quelli sensoriali, diciamo, quelli col cartoncino, in 3D, sì. Quando ero molto molto piccola, e poi vabbè, più in là, così, le storie comunque adatte alla mia età, naturalmente. E quindi alla fine mio nonno, anche se è mancato quando io ero ancora piccola, mi ha lasciato questa eredità. Cioè io ovunque andassi vedevo il nonno con un libro in mano, uomo questo di altri tempi.
Questo è parte che è bellissimo, poi mi rendo conto che è fondamentale, perché io ho avuto questo imprinting da mio padre, che è un gran lettore, noi leggiamo cose totalmente diverse, è molto raro che ci incontriamo nelle letture, anche se devo dire che ora crescendo adesso, sì, a livello di saggi riusciamo a trovarci. Lui è appassionato di storia, io di letteratura, quindi poi è ovvio che leggiamo cose diverse, però il fatto che io ho dei ricordi di infanzia dove lui aveva sempre il libro in mano, andiamo al mare il libro in mano, e quindi è comunque un amore trasmesso per osmosi, non è un'imposizione, che secondo me nel momento in cui cerchi di imporlo poi non attecchisce, ecco, devi farglielo, secondo me va fatto vivere proprio con il fatto ti faccio vedere quanto è bello, che poi è lo stesso concetto che dicevo, che quello che io cerco di trasmettere magari anche ai ragazzi a cui faccio ripetizioni, questo amore ti faccio vedere perché è bello, non perché lo devi leggere, perché devi sapere di che parla. Cioè, esatto. Quello è, vabbè, sono i compiti che non hanno senso, che purtroppo ci insegnano a scuola, invece esatto. Farti vedere perché è bello è farti
diverso,
è una soddisfazione unica, secondo me, cioè, almeno a me dà molta soddisfazione, ecco.
Beh, di rimandi a opere successive di J.R. Tolkien direi che ne abbiamo ampiamente parlato, con mamma l'esempio mia. Di Gandalf, l'uomo luna e quant'altro. Prima di, diciamo, concludiamo velocemente il classicismo e gli studi tolkieniani nell'opera. Tu prima sicuramente ci hai parlato dell'uomo luna, della mitologia norrena, che ha tantissimo influenzato J.R. Tolkien, che sicuramente negli archivi della Bodleian ha avuto accessi a testi che magari noi oggi non possiamo conoscere, perché comunque ci sono dei libri, questo diciamo beneficio un po' di tutti, anche chi non è addentro ai lavori, che non possono essere utilizzati da tutti, perché magari sono libri molto preziosi, come ad esempio gli Incunaboli, che sono tutti libri scritti a mano prima dell'invenzione della stampa, che poi soprattutto diciamo in Italia e in Europa con la Santa Inquisizione eccetera eccetera vennero bruciati, si salvarono soltanto quei testi, se vogliamo, monastici prima dell'invenzione della stampa, custoditi gelosamente nei monasteri. Ad esempio noi in Vaticano, la Biblioteca Pontificia, abbiamo tantissimi testi che non possono, cioè non è che vado io, ciao, voglio leggere gli Incunaboli, no. Ma non perché il Papa è un cattivone, lo ripetiamo, ma perché sono talmente preziosi che soltanto alcuni studiosi, neanche tutti, possono avere accesso ai testi. Quindi esatto. Tolkien, in qualità di studioso e di professore, aveva sicuramente accesso a una selezione di testi più ampia di qualunque persona mortale. E quindi sicuramente ha letto tantissimo e si è lasciato influenzare tantissimo. Io non soltanto nel Roverandum, ma tantissime volte trovo dei rimandi che in teoria non hanno molto senso. Per esempio, una delle mie prime cose, diciamo, studietti per tolkieniani italiani, era perché avevo trovato un collegamento con delle leggende babilonesi. Mm-hmm. E com'è possibile? Da Oxford alla Babilonia. Però per restare comunque, diciamo, di quello che noi sappiamo certamente, che Tolkien certamente sapeva, e sicuramente assodato che Tolkien conoscesse molto bene i miti, diciamo, nordici. Quindi come si dice?
Il Kalevala.
Brava, grazie. Dal quale poi ha estratto anche i nomi di Gandalf, dei nani e via discorrendo. Quindi questo è sicuro, e anche nel rover possiamo trovarlo. Abbiamo questo nome di Pam che rimanda un po' ai nomi greci, anche se non è greco. Abbiamo Artaserse, che era anche un condottiero. Artiero, se non sbaglio.
Sì, oddio, non mi ricordo se era uno dei re persiani, adesso vorrei dire cretinate, però sì, però sì, sono comunque tutti rimandi al classicismo, comunque alla cultura classica, e chiaramente... Sì.
Confermo, Flavia, Artaserse è re di Persia, quindi Artaserse che viene da Persici è una cosa geniale.
No, appunto, giustamente questa profonda cultura, io ripeto, non metto in dubbio che Tolkien avesse anche la possibilità di accedere a dei testi in quanto professore del dipartimento di letteratura inglese, che non è essere, cioè, non è come me che sono un'iscritta qualsiasi all'università, che se io vado a bussare alla Biblioteca Vaticana ridono e mi dicono sì, ciao. Cioè, giustamente, anche perché non è che puoi permettere a chiunque di accedere a un determinato testo.
Ma anche per tutela, diciamo, del patrimonio, Flavia.
Esatto.
Se no uno è bravo a dire Tivoni. No,
no, esatto, non è snobismo per non permettere accesso alla cultura, ma è per tutelare comunque sicuramente il reperto. Io sapevo, almeno alla Biblioteca Nazionale di Roma, che stessero piano piano digitalizzando tutto per far sì che tutti potessero consultare tutto. Quindi credo che questa cosa ci vorranno secoli, però ecco, quello sarebbe una cosa molto interessante. Per riprendere il discorso, sicuramente Tolkien è riuscito a, magari ha letto una roba sui babilonesi pure per caso e alla fine ci si è ispirato, senza contare che resta comunque tutto in un bacino di cultura indoeuropea, quindi non mi meraviglierebbe che alla fine ci stanno dei miti che sono simili a quelli di qualche altra cultura, anche magari molto molto distante. E che voglio dire, giustamente ho tradotto stamattina un passaggio di questo saggio che parlava appunto del Kalevala e di come effettivamente lui si sia ispirato tantissimo a quest'opera, che poi è un insieme di miti fondamentalmente, e da dove si è ispirato per la storia di Kullervo, che è comunque parte del Kalevala, lui l'ha semplicemente riscritta, come ha fatto dei miti arturiani, poi, che è qualcosa che forse per noi è quasi più conosciuto, non tanto in ambito scolastico, perché non penso che noi studiamo il ciclo arturiano, credo.
Allora, io ho fatto un liceo classico, che però non era proprio un classico classico, era un liceo classico sperimentale, che era più uno scientifico, nel senso che c'era tanta materia scientifica, quindi non so perché classico, però... Però io facevo di inglese, ho fatto i primi 2 anni grammatica e praticamente gli ultimi 3 anni di liceo si studiava inglese, però appunto diciamo inglese come letteratura, quindi la storia piuttosto che le opere, e l'abbiamo fatto il ciclo arturiano a scuola. Certo, non in maniera comunque approfondita, però l'insegnante di inglese e di italiano hanno messo i programmi, diciamo, pari passo, in sinergia, e ce li hanno fatti fare sia come appunto letteratura italiana, cioè italiana nel senso,
sì, certo, sì,
materia italiano, che poi tu comunque lo fai perché poi fai la storia, hai l'insegnante di storia che si coordina con gli altri insegnanti, quindi fai, diciamo, non è che proprio gli studi, però ci passi, comunque ci sorvoli, ci spendi 4 parole anche per ricollegarti a quello che ha detto la collega di inglese, diciamo.
Abbiamo,
no?
Fatto lo stesso liceo, allora, mi sa, perché io pure ho fatto un classico sperimentale e infatti avevo inglese tutti i 5 anni invece che i primi 2, e infatti io l'ho fatto il ciclo arturiano, poi ho fatto anche il Beowulf, che sì, delle volte quando lo dico mi dico, ma che studiavi? Facevi il linguistico? No, io avevo tante ore di inglese, effettivamente.
Esatto. E...
ci stanno, vedo commenti arrivare con la coda dell'occhio.
Ci scrive Sclero Liquido. Allora, intanto complimenti per il nome. Potremmo diventare fratellini o sorelline. No, io non penso comunque che tu sia ignorante. Il bello di parlare comunque con gli amici è che quello che so io lo insegno a Flavia, quello che Flavia sa lo insegna a me, e piuttosto che agli altri amici. Cioè, alla fine il bello del dialogo è questo. Tolkieniani italiani, nonché il GDL, vuole fare proprio questo, vuole ampliare un po'... Vuole ampliare un po' tutto il discorso. Alla fine da questa live stanno uscendo fuori tantissimi spunti, stanno uscendo tante cose che io non sapevo, che Flavia non sapeva, suggerimenti ad esempio di Eva, per dire. Però è praticamente giunta l'ora quasi di salutarci, perché siamo già a 1:16 di diretta e non vogliamo ammorbare più di tanto, oltre che dobbiamo stare, diciamo, in certi tempi. Questa era una slide che si è spostata. Allora, adesso vi spiego la storia di questa slide. Allora... Questa slide si è spostata, questa slide andava dopo i personaggi, infatti io non l'ho vista, ho detto vabbè Flavia l'avrà tolta perché era too much probabilmente, invece no, si è spostata, erano i personaggi principali, quindi il rover, l'Artaserse, rover Luna, l'uomo della Luna, Pam e Mew, e poi ci sono i personaggi secondari che sono il piccolo Chu, che è il padroncino comunque di rover, e il gatto Tinker. Solo che qual è il problema? Come vi dicevo, questo qua è un libro abbastanza di nicchia, quindi non è che esistono tantissime immagini. Se tu cerchi gatto Tinker su Google non ti esce niente, quindi io che ho fatto? Ho preso il mio gatto in una delle sue espressioni, diciamo, più intelligenti. E...
È stupendo, quando l'ho visto ho riso troppo, cioè, ho fatto... era un misto di gioia e tenerezza. È bellissimo, però sì, effettivamente abbiamo anche il gatto.
Sì, ieri mi ha pure dato un pugno perché stavo aprendo il vape e lui si è avvicinato tutto così, ha detto è veleno, cioè vai via, vattene, è veleno, non ti avvicinare. Il mio gatto si è girato, boom, mi ha dato un pugno. Quindi mi sembrava la cosa più giusta farlo impersonare gatto Tinker.
Vi pare, diciamo, giusto? Io c'ho il mio cane che sta qua accanto, sta con le orecchie tirate su perché aspetta che dico la parola magica che adesso non posso pronunciare perché sennò mi bullizza per uscire. C'è il terrore e quindi so che vuol dire, cioè me ne fa di ogni proprio.
Il piccolo Chu, ho scelto questa immagine di Ruth Meharg e senza far piangere Flavia, penso che sia un po' lo stato d'animo di tutti quando non riusciamo a trovare il nostro migliore amico.
Assolutamente.
Christian Schongart ci fa vedere i draghi della Luna, qui abbiamo Rover Luna e Rover Random con le alucce che hanno incontrato il drago che sta portando scompiglio nella Luna quando l'uomo Luna si assenta. Ancora Ruth Meharg con il piccolo rover qui come un Jack Russell, come te lo sei immaginato sempre tu, al negozio di giocattoli. L'importante è trovare il mago per chiedergli appunto scusa. Dunque ragazzi, siamo ai saluti. Allora, il nostro gruppo pubblico completamente gratuito su Telegram si chiama Sui Passi di Tolkien. Per arrivare praticamente al nostro GDL dovreste mandare un messaggio nella pagina, in pagina, oppure una mail. Le nostre pagine sono Tolkieniani Italiani, proprio così, su Facebook, Tolkieniani-italiani su Instagram, oppure praticamente potete mandare una mail a tolkienianiitaliani@gmail.com dicendo appunto che avete seguito la live e che volete entrare a far parte del GDL. E il fatto che non vi metto il link non è per snobismo, per tornare al discorso delle biblioteche, ma purtroppo se metto direttamente il link di invito su Instagram o comunque nell'etere non si apre il collegamento, quindi è necessario che voi esprimiate il vostro interesse affinché io appunto ve lo possa mandare e voi possiate entrare tranquillamente. Abbiamo il gruppo pubblico Tolkieniani Italiani, gruppo pubblico, che è il nostro gruppo, diciamo, Facebook, dove voi potete iscrivere e dove potete parlare di quello che volete. Ovviamente attiva una chat di moderazione perché comunque siamo più di 20.000 persone ed è necessario e logico che ci siano delle regole di comunque buon costume, di decenza, di limite comunque, ecco, per stare tutti un attimino ordinati, se vogliamo. Alla fine il nostro scopo è sempre quello culturale, di imparare e di insegnare reciprocamente. E ovviamente seguiteci qua su Twitch, perché non ci siamo soltanto io e Flavia, ma ci sono tantissime altre rubriche interessanti. Ieri sera, ad esempio, è andata in onda la rubrica Ago e filo nella terra di mezzo, la rubrica sul costuming a cura di Linda di Cristina, che racconta appunto i costumi della terra di mezzo, il costuming, eccetera eccetera. Quindi, come vedete, ci sono tantissime cose sempre più, sempre diverse e sempre anche comunque interessanti, se vogliamo. Abbiamo anche il canale TikTok Tolkieniani Italiani, dove mettiamo un attimino il riassunto, diciamo, di quello che facciamo, oppure facciamo dei brevi video così di brainstorming più, diciamo, divertenti. E se per caso vi piace quello che facciamo e volete collaborare, noi cerchiamo editor grafici, aiutanti di qualsiasi tipo. E per collaborare con noi bisogna mandare una mail con una breve presentazione a tolkienianitaliani@gmail.com. Breve presentazione non perché siamo snob, ma perché così è più facile per noi collaboratori sapere già dove, diciamo, inviarvi. Cioè, se voi ci scrivete: ciao, sono Tizio e sono molto bravo nel disegno e nella grafica, è inutile che ti mando a fare i video per TikTok, posto che se la cosa ti piace puoi sempre farlo, nessuno te lo vieta, ci mancherebbe. Però magari io già so che sei bravo nella grafica e posso iniziare a presentarti la squadra dei grafici, ecco, solo per questo motivo. E quindi niente, la lettura di giugno dal sondaggio con il 38% di voti ha vinto I figli di Urin. Gli okay. altri libri in gara erano Caduta di Gondolin e Beren e Lúthien. Quindi, siccome I figli di Urin non è grandissimo, diamo un mese di tempo, da giugno a luglio si leggerà quello. A fine giugno io e Flavia ci ritroveremo sempre qui su Twitch con Sentieri Letterari per parlare dei figli di Urin, per fare comunque l'analisi del testo. Dopodiché indiremo sul gruppo di Telegram un nuovo sondaggio e il libro che vincerà sarà la lettura di luglio. E dopodiché, dopo i libri tolkieniani, andremo avanti e finiremo di leggere sicuramente i libri di Tolkien. Dopodiché esploreremo comunque i libri che hanno ispirato Tolkien, quindi tutto, diciamo, il medioevo inglese, ovviamente non i Canterbury Tales in lingua originale, come ama dire Flavia, ma cercheremo di proporre delle edizioni semplificate che siano alla portata di tutti, e poi leggeremo gli autori che sono stati contemporanei di Tolkien, come ad esempio C.S. Lewis, piuttosto che Carroll, piuttosto che, sempre tramite sondaggio.
Scusa, io stavo leggendo i commenti e stavo ridendo dentro.
Eh sì, perché Marco ha avuto un problema
con il correttore
automatico. Vabbè, però noi ti vogliamo tantissimo bene lo stesso.
Esatto.
Anche perché fai tanto per noi. Lo mando, Marco, vuoi che lo mando? No, non lo mando. Stai morendo anche tu. Bene, vabbè, allora... Allora, DM in pagina, oppure mail a tolkieniani italiani per avere @gmail.com per avere il link di invito. Avete 20, siamo al 26, 4-5 giorni circa per andare a comprare il libro e poi partiamo con I figli di Urin. Anche se nessuno vi sparerà, se vi è venuta voglia di leggere Il Roverandom e avete voglia di leggervi quello anziché I figli di Urin, noi siamo sì, sempre qui per parlare comunque con voi.
Assolutamente, non è, cioè, noi abbiamo questa scaletta di lettura, però non è che se uno non finisce, cioè, siamo tutti molto sereni, ecco. Abbiamo tutti una vita anche piena, quindi non è che possiamo...
Ecco, esattamente. E allora chiudiamo la presentazione. E questa live di Twitch resterà su Twitch appunto per i 30 giorni come previsto dal canale live streaming stesso. Potete tuttavia recuperare questa live ogni qualvolta ne avrete voglia, perché verrà caricata sul nostro canale YouTube Tolkieniani Italiani tutto attaccato. E quindi adesso è il tempo di chiudere la live, avvertire il nostro fido. E il nostro fido Alessandro, che poi provvederà a caricarla su tutti gli italiani. E un'ultimissima cosa: nel caso in cui ve la vogliate sentire in macchina e non potete assolutamente rischiare di stamparvi contro un albero per guardare le nostre facce, vi ricordo che questa live, l'audio di questa live, sarà trasmesso anche sotto forma di podcast dagli amici di Fantascientificast il giovedì, che ringraziamo tantissimo perché ogni volta ci dedicano un loro spazio alle nostre cose, e non finirò mai di ringraziarli veramente per la grande opportunità che ci hanno dato. Quindi ragazzi, YouTube Tolkieniani Italiani, podcast Fantascientificast, seguiteli perché anche loro, oltre a dare spazio a noi, parlano di tante cose interessanti. E niente, ci sentiamo sempre giovedì ore 16, però un giovedì di fine giugno. Poi vi faremo sapere precisamente la data, quando sarà. E basta. Seguiteci sulle pagine Facebook comunque per sapere quando sono i prossimi appuntamenti, anche delle altre rubriche, sia Quattro Chiacchiere fra Amici, che Schegge di Luce, che Ago e Filo, e via discorrendo. Grazie a tutti.
Arriverò
per essere
anche
stati
io con la mia, promesso. Arrivo, lo so, l'ho sentita a tirare che mi tiri le orecchie. Arrivo. Grazie. Pure io.
Grazie di cuore a tutti quanti per essere stati con noi. Buona serata a tutti quanti, grazie. Ciao Flavia, grazie.
Ciao ragazzi, buona serata.
Ciao.
Ciao.
Avete ascoltato In Ladris, il podcast dei Tolkieniani Italiani, realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito ufficiale di Fantascientificast e sui principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. In Ladris è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.